Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Mal Bianco, pubblicato da Einaudi, è il nuovo romanzo di Mario Desiati, vincitore del premio Strega nel 2022 con Spatriati. Anche in questo caso c'è il tema delle origini, non tanto però quelle geografiche, piuttosto quelle del sangue, i legami familiari, la memoria. La voce narrante è quella di un uomo, Marco Petrovici, che lascia Berlino dopo averci vissuto per qualche anno e torna dai genitori a Taranto. Ha iniziato a svenire, ad avere attacchi di panico. Torna a casa inizialmente per fare degli esami medici, poi decide di restare anche con l'idea di prendersi cura dei genitori. Questa è l'occasione per ricostruire il passato della sua famiglia. Una storia tramandata, come spesso accade in questi casi, con tante omissioni e punti di vista discordanti. Attraverso qualche ricerca, guidato anche dal diario di uno zio ormai scomparso, ricostruisce le vicende del nonno Demetrio e di suo fratello Pepin, andati in guerra ma tornati solo nel 47. Che cosa avevano fatto in quei due anni? E perché i genitori evitano le sue domande? E ancora, chi era la bisnonna addolorata e perché aveva dato il suo cognome ai figli? Marco Petrovici decide di indagare la storia della sua famiglia, però lo fa con un tempo lento. Questa non è una detective story, intendiamoci, quanto piuttosto un viaggio nella memoria familiare, un viaggio anche nel modo in cui i non detti, le omissioni possono avere effetto su quella che poi è diventata la voce narrante di questo romanzo. Mario Desiati è il tuo protagonista, più che protagonista appunto è voce narrante, perché poi il romanzo punta il fuoco su tanti altri personaggi di questa storia. Lui si definisce figlio spatriato e nevrotico. Ho detto che all'inizio del romanzo ha degli attacchi di panico, insomma si sente un po' un pesce fuor d'acqua nel mondo. Che personaggio è?
È un uomo di mezza età che intorno ai 40 anni in realtà ha cominciato ad avere dei disturbi e nel corso degli anni matura l'idea di tornare a casa. In realtà succede in lui quello che succede in molti di noi, cioè a un certo punto della vita vuoi saperne di più di quel da dove vieni, vuoi sapere di più del tuo albero, ma non per una questione semplicemente araldica, ma in realtà conoscere la propria memoria familiare per vivere meglio il futuro, per vivere meglio anche in armonia col proprio corpo. Infatti il Marco Petrovici è uno che ascolta forse troppo il proprio corpo. Il corpo parla, sul nostro corpo appaiono le memorie della nostra educazione, i nostri modi di fare, pensiamo anche al nostro linguaggio. E tante cose si tramandano non solo dai genitori figli, dai nonni figli, anche dalle persone che ti hanno cresciuto, dalle persone che ti sono state vicine, a volte attraverso semplicemente lo stare vicino o attraverso le storie. Cioè per esempio nel libro anche si tocca uno dei temi insomma cari alle neuroscienze, per esempio dei neuroni a specchio, che ormai oggi ci sono studi molto avanzati, e tra l'altro nel libro c'è anche una piccola alla fine bibliografia che chi
vuole approfondire, esatto, insomma, ma altri temi più saggistici, tu lo dici, insomma, quelli sono cose più saggistiche. Io ho scritto un romanzo in questo caso.
Esatto, e lui è questo. È un ramo spezzato. Cioè, se noi immaginiamo un albero, lui è il ramo spezzato della famiglia, come ce ne sono stati altri. Però è anche, essendo spezzato, forse il ramo che cerca di guardare tutto l'albero, che ha un altro punto di vista.
A proposito di quello che dicevo, insomma, degli effetti anche fisici che il passato può avere sulle persone, c'è una frase che secondo me racchiude alla perfezione il senso di questo romanzo. Tu scrivi: la cura è conoscenza, e per curarmi avrei dovuto guardare da vicino e senza pregiudizi i rami del mio albero genealogico, dissotterrare i segreti sepolti dalla storia e dalla memoria, smettere di ignorare i segni inequivocabili che ha sempre dato il mio corpo. Constatare le ragioni di un ramo secco o spezzato può portare alla liberazione. Quindi è questo che muove il tuo personaggio.
Beh, constatare libera, dicevano insomma alcuni esponenti della psicologia transgenerazionale, ossia conoscere ti permette di, cioè, dare i nomi alle cose, dare i nomi al male, dare i nomi ai legami. Poi alla fine questo romanzo dà il nome al non detto, perché Malbianco è una parola che ho rubato alla botanica, ma che nel libro viene utilizzata come neologismo, cioè ossia il feltro bianco che rende le foglie verdi bianche, in realtà nel libro è un feltro invisibile, quello dell'albero, non il tronco con la sua clorofilla, ma l'albero genealogico. I non detti nascondono l'essenza, i segreti, molto spesso in buona fede, nel senso che un grande tema del libro, insomma, il dare nome alle cose, a volte partire anche dal proprio nome. Il nostro nome non è stato scelto da noi, è stato scelto da altri.
Tu lo dici proprio a un certo punto: noi non scegliamo la famiglia, non scegliamo il nostro nome, e la tua voce narrante sente di avere un nome un po' pesante, forse è il suo neuropsichiatra che gli fa notare di avere il nome di un fantasma a un certo punto.
Questo capita a tantissimi di noi, di avere il nome di qualcuno della famiglia che è già morto. Si dice il nome vacante, cioè in quella famiglia a un certo punto è morto il nonno, lo zio con quel nome, e lo assume il nuovo arrivato. Ma chi era quella persona che non c'è più e che cosa aveva lasciato alle persone? Molto spesso le proiezioni di quello, le frustrazioni, le aspirazioni ci arrivano, e in realtà tu per tutta la vita fai i conti con quel nome. Uno dei grandi casi, che poi viene addirittura usato come modello in tante psicoterapie, famoso, è il caso di Van Gogh, che scopre un giorno nel cimitero una tomba col suo nome, ed era il fratello. E si dice, insomma, una delle tante leggende, che la sua follia sia stata slatentizzata da questo trauma. In realtà ci racconta quanto i nomi contino nella nostra vita e quanto sia importante riappropriarcene.
La tua voce narrante, Marco Petrovici, appunto, viene anche spinto dal suo neuropsichiatra, il dottor Lipari, appunto, a cercare di fare chiarezza, insomma, sul suo passato. Ci sono una serie di reticenze da parte dei genitori. C'è per esempio un ricordo indelebile nella mente di Marco di quando era piccolo. Lui aveva visto una persona anziana che suonava il violino e cantava, ed era il fratello del nonno, quello che viene chiamato in famiglia lo zio Pepin. Però tutti dicono: ma era muto, è impossibile che lui cantasse. Questo è un po' il là che dà, diciamo, l'inizio alla sua ricerca. In che modo cerca di capire, appunto, che cosa era accaduto al suo nonno Demetrio e al fratello di suo nonno Pepin?
E sicuramente c'è questa neve bianca che copre le verità della propria famiglia. C'è una poetessa pugliese, Biagia Marniti, che la chiamava la lingua degli avi neve perenne, diceva, insomma, che sotto la lingua degli avi c'è sempre tanta neve. Non è un caso che ho scelto una scena così, e questa neve in realtà è la vergogna, che poi è un tema novecentesco, ma secondo me è ancora oggi contemporaneo. I genitori hanno una vergogna, provano una grande vergogna, però sono persone buone. Diceva Chekhov, e lui lo cita nel libro, in un suo racconto: una persona buona ha vergogna anche davanti a un cane. Però a volte le vergogne non sono a fin di bene, le vergogne sono paura di lasciare che le cose invece seguano il naturale corso delle cose, e quindi aiutino il protagonista a stare un po' meglio con le cose che gli stanno attorno. E quindi quella reticenza diventa un po' l'antagonista nella storia di Marco. Ma perché vi vergognate del disagio di mio zio? Perché vi vergognate del non detto di mio nonno, che è poi quello che ha in qualche modo contraddistinto tutto il nostro modo di essere, per come era e per le cose che non ci ha lasciato, che non ha avuto il coraggio di dirci? Perché questa vergogna? E questo libro è anche un tentativo di rispondere a questa domanda.
Beh, la vergogna è una parola che sta spesso in bocca soprattutto al padre di Marco, no? Che si vergogna. Tu giustamente dicevi: non sono persone ovviamente cattive, non lo fanno per quello, lo fanno forse per il contesto culturale in cui sono nati e cresciuti, però in questa famiglia ci sono delle omissioni, e Marco cerca appunto di capire che cosa è stato messo, cerca di capire la verità, mettiamola così fra virgolette. In questo suo lavoro di indagine gli sarà molto utile per esempio la Ziada, personaggio strepitoso, una donna, insomma, a cui lui fa riferimento, e soprattutto il diario che il marito della Ziada aveva lasciato, è uno zio che è già morto e che si chiamava anche lui Marco, quindi insomma qui il nome ritorna spesso. La voce narrante sente un po' quasi un parallelismo con questo zio che è morto, e in che modo cerca di ricostruire seguendo il diario e facendo le sue ricerche?
Ma lui è anche un po' guidato dalla psicoterapia che fa in quel momento, ma anche qui credo che è anche guidato dalle letture, perché questo è anche un libro dove tanti snodi vengono suggeriti dagli scrittori che non ci sono più, dalle poete e i poeti. Lui cerca le somiglianze con quello zio che portava il suo nome e cognome, perché poi è cioè, se io porto questo nome e cognome vuol dire che qualcosa di lui mi è arrivato, è rimasto, però quando trova la somiglianza se ne spaventa e a quel punto cerca invece la distanza. Freud diceva che quando noi cerchiamo di conoscere qualcosa del nostro passato non abbiamo quasi nulla e dobbiamo fare un lavoro come quello degli archeologi che partono da un coccio del vaso e ricostruire l'intero vaso. È un'impresa enorme, però è un'impresa che una volta nella vita forse tutti sentono la necessità di fare, e lui ha la fortuna di avere addirittura un diario, ovviamente un escamotage molto, insomma, molto semplice, però è un escamotage che mi permetteva anche di poter raccontare i fantasmi che ci sono attorno a lui e con cui lui cresce, che poi noi tutti siamo circondati da questi fantasmi.
A proposito di metafore, c'è un'altra metafora che il tuo protagonista usa, è quella del unisci i puntini, no? Della settimana enigmistica. Dice a un certo punto che ha una serie di puntini neri e deve per trovare le linee che li uniscano, insomma, per ricostruire un senso, per dare un senso a queste storie. Questo è un romanzo in cui, dicevo, Marco Petrovici, sì, è il protagonista, ma preferisco definirlo voce narrante, perché a volte il fuoco si sposta proprio sulle vicende di altri personaggi, quindi vediamo la storia di Demetrio, vediamo la storia di Pepin, vediamo la storia della bisnonna addolorata. Quindi anche tu come narratore hai tenuto sempre il centro, lo sguardo sulla voce narrante, però hai voluto aprire diverse parentesi, che poi parentesi non sono, insomma.
Guarda, è stata dal punto di vista stilistico, strutturale, è stata la cosa più complicata, perché in questo libro volevo evitare la pura indagine genealogica, dall'altro lato volevo evitare il finto memoir e volevo dargli una struttura anche un po' più ambiziosa, che nel senso di riuscire a raccontare diversi punti di vista in maniera più precisa e generosa possibile. Quindi questo libro ha una prima persona che, anche quando si trasforma in terza a un certo punto, resta molto ancorata alla prima persona, cioè resta molto ancorata allo sguardo dal dentro. Cioè, noi sappiamo quello che pensano i personaggi, sappiamo come sopravvive alla prigionia Demetrio. Tra l'altro io devo tantissimo agli studi che sono stati fatti in Italia su gli italiani internati, anche nella bibliografia sono presenti i libri che ho studiato, i materiali che ho, le foto che ho visto e i luoghi che ho visitato. Un pezzo di storia che mi ha illuminato un po' sulla storia del mio paese, ma anche sulla storia delle nostre famiglie italiane.
Non è la prima volta che tu parli di origini. Prima ho citato Spatriati, lì chiaramente il tema era sviluppato in un altro modo, però si percepisce che è un tema a te caro, è un nucleo narrativo sul quale ti piace, diciamo, indagare. Perché?
Ma perché le origini sono un continente senza confini precisi, secondo me. E noi possiamo, riappropriandocene, allargare questo continente in maniera esponenziale e scoprire ogni volta degli elementi delle nostre origini che sembrano lontanissimi e distanti da noi. Uno di questi strumenti sicuramente è l'autocoscienza, è un altro è lo studio di da dove si proviene, come si parlava in certi posti, eccetera, eccetera. L'altro, per esempio, è l'immaginazione. L'immaginazione è lo strumento più potente dell'uomo. Io infatti non è un caso che ho usato un esergo di Leonardo da Vinci che parla proprio del valore dell'immaginazione, che riesce a far sopravvivere un salice con le sue foglie sottili in mezzo a una foresta di alberi con le foglie solidissime, ed è l'immaginazione che lo salva. E mi ricordo che Menzo Siciliano mi disse: leggi questa favola di Leonardo da Vinci, perché questo è il senso della letteratura. Cioè, noi con la letteratura possiamo arrivare ovunque, possiamo scoprire e allargare il più possibile anche le nostre origini.
Questo è anche un romanzo che elogia l'amore per la poesia, perché il protagonista Marco a un certo punto dice: la poesia mi ha salvato durante la mia giovinezza, mentre il padre, insomma, è un po' critico, cerca di sminuire. Un giorno gli dice: beh, hai lo stesso vizio del nonno, come se la poesia appunto fosse un vizio. Per te invece, Mario Desiati, che ruolo ha avuto la poesia nella vita?
La poesia viene vista come qualcosa spesso anche fra noi letterati a volte, come una forma letteraria frivola. Insomma, ho detto una cosa un po' anche forte, ma in realtà la poesia è la forma primigenia della letteratura ed esiste da quando esiste l'uomo. Scherzosamente dico sempre, il mestiere più antico del mondo è il poeta, perché l'uomo quando ha avuto necessità di trasferire un messaggio ha avuto bisogno del ritmo, perché sennò se lo dimenticava. E la poesia accorda il ritmo del nostro respiro alle parole. La poesia è anche qualcosa di molto pericoloso, perché la poesia ti mostra e ti fa superare i limiti. Parlo proprio di uno scrittore, a un certo punto ha la gabbia della sintassi e c'è qualcosa che magari ti blocca la frase. Il poeta va a capo quando è necessario andare a capo, la punteggiatura viene anche reinventata, e a un certo punto il poeta, magari semplicemente invertendo un aggettivo col sostantivo, quella frase inizia miracolosamente a funzionare. Ho fatto un esempio molto pratico, ma in realtà questo succede anche nella vita, come accade a molti prigionieri. E noi lo leggiamo, sia questo un uomo anche di Primo Levi, ma lo leggiamo nelle memorie di Gianrico Tedeschi, che lo leggiamo nelle lettere che hanno scritto tantissimi italiani con in prigionia. A volte quando non c'è più nulla, perdi tutto, sei in una cella, sei allettato, ti resta quello che sai e ti resta quello che hai imparato a memoria. Ci può restare una strofa di una canzone, ci può restare un verso di una poesia. Ripetercelo ci permette di non far naufragare quella barca in mezzo alle onde in tempesta.
Grazie a Mario Desiati, ora in libreria con Malbianco, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Il cacciatore di libri.
La prima regina, pubblicato da Norda, è il nuovo romanzo di Alessandra Selmi, autrice fra l'altro di Al di qua del fiume, in cui ricostruiva in un mix di fatti reali e finzione la storia della famiglia imprenditoriale Crespi che aveva dato vita ad un villaggio industriale alla fine dell'Ottocento. Anche in questo caso si tratta di un romanzo che mescola realtà e fiction. Il personaggio reale è quello di Margherita, la prima regina d'Italia, moglie di Umberto, figlio di Vittorio Emanuele, per intenderci. Margherita è stata educata fin da piccola con l'idea che sarebbe diventata regina. Il matrimonio con Umberto non è dei più felici. Lui infatti è innamorato di un'altra donna, ha diversi amanti, insomma. Per lungo tempo, fra l'altro, questo matrimonio non viene consumato, finché, insomma, Umberto verrà proprio costretto dal padre a dargli un erede. Dall'altra parte invece seguiamo le vicende di Nina, questo sia un personaggio di fantasia. È una ragazzina che viene di fatto cresciuta dal fratello, che diventa poi una delle cameriere appunto di Palazzo Reale, dunque di Margherita. Queste sono due storie che si sfiorano, due vite inizialmente proprio sembrano schiacciate da un destino segnato, perché quella di Margherita è una vita insomma che subisce gli obblighi della corte, insomma. Quella di Nina invece è una vita provata soprattutto dalla povertà. Sembrano due vite destinate appunto a rimanere immobili, ma in entrambe c'è un desiderio di affermazione o addirittura di riscatto. Alessandra Selmi, partiamo proprio dal personaggio reale, Margherita. Tu in una postfazione precisi che ci sono diversi saggi dedicati ai reali italiani, quindi anche a Margherita, ma non hai traccia di romanzi. Sembra che non ci sia stato fino adesso un interesse da parte delle lettrici e dei lettori italiani per la famiglia reale italiana, insomma quella dei Savoia, anche se invece magari abbiamo le curiosità sulla famiglia reale inglese, sia contemporanea che diciamo del passato. Penso per esempio alla serie TV di Crown e così via. Perché hai scelto a questo punto di raccontare Margherita?
Intanto ho scelto di raccontare Margherita perché c'è una prossimità personale con alcuni dei luoghi di questo romanzo.
Monza.
Io sono di Monza, esattamente. Vivo molto vicina al parco e buona parte della mia vita nel tempo libero l'ho passata proprio nel parco di Monza. E a un certo punto, insomma, a furia di frequentare questi luoghi, diventano così naturali che un bel giorno ti dici: accidenti, ma nessuno ha mai pensato di ambientarci una favola in questo posto meraviglioso che è la Villa Reale di Monza. In realtà nessuno, come dicevi, effettivamente abbiamo una novelization per esempio di Sissi.
Sì, è vero, verissimo.
Sappiamo quasi tutto della corona inglese. Io sono...
E invece reali italiani, sarà che siamo insomma un po' allergici forse alla monarchia, fortunatamente, non lo so, ma perché insomma ci piace sognare sulle altre monarchie e la nostra non ci interessa più di tanto.
Siamo nell'ambito delle speculazioni, naturalmente. Bisogna dire che la monarchia in Italia, intendendo come Italia il paese unificato, è durata pochissimo. È durata insomma dall'unificazione fino al 45, quando poi c'è stato la fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi questo è sicuramente un motivo, credo.
Veniamo però alla tua Margherita, quella che hai scelto di raccontare. Noi vediamo Margherita, dicevo all'inizio, un po' schiacciata dal destino. Si capisce che fin da piccola è stata educata a diventare regina o comunque insomma a far parte dell'alta aristocrazia europea. E tu hai inventato questo escamotage letterario, è come se lei sentisse in qualche modo sempre la voce della madre che la corregge, le indica un po' la strada secondo l'educazione che le ha impartito. Che personaggio è Margherita?
Margherita effettivamente è stata cresciuta per diventare regina, se vogliamo, o quantomeno magari non regina d'Italia, perché non si riusciva a prevedere il futuro a tal punto, ma sicuramente perché ricoprisse un ruolo molto importante. Margherita ha avuto questa madre, effettivamente, di cui nel romanzo si sente la voce nella sua testa, che è stata abbastanza ingombrante. Era un gran personaggio, Elisabetta di Sassonia, anche se non ha veramente cresciuto la propria figlia. Sappiamo per certo che Margherita è stata cresciuta da delle governanti, alle quali lei in particolare si è molto affezionata. Madame Arbesser è stata forse la sua vera madre affettiva, se la possiamo chiamare così. Di fatto però sappiamo che Margherita dà segni di avere un bel carattere forte, molto determinato, sin da molto piccola. Nelle lettere, in alcuni casi, ci sono alcuni passaggi in cui lei dice: oggi non posso decidere come vanno le cose, ma un giorno lo potrò fare. Lo scrive, sono proprio parole sue, non mie in questo caso. Quindi Margherita ci dà sicuramente qualche segnale di questo carattere molto determinato nella propria gioventù. Sappiamo che le piaceva giocare alla guerra, che aveva questa passione per le divise e che si rammaricava in qualche modo di non essere un uomo perché non poteva indossare la divisa e andare in guerra, insomma, un bel caratterino. E ciò nonostante, Margherita, un po' come tutte le donne del suo ceto e del suo tempo, viene, per così dire, sacrificata, schiacciata, per usare le parole che hai usato tu e che sono azzeccatissime, dal ruolo, dalla famiglia, dalle ambizioni politiche di un paese, dalle necessità dinastiche di casa Savoia.
A proposito dell'essere donna in quel periodo e nella condizione di Margherita, tu attribuisci a lei queste parole. Si riferisce ad un uomo, un altro personaggio, insomma non vi svelo troppo. Tu puoi avere una moglie, puoi avere tutto quello che desideri alla luce del sole, ma io sono una donna. A me non sono concessi passi falsi. Nessuno accorre in mio aiuto per giustificare i miei errori. Quando un uomo sbaglia, tutti voltano la testa dall'altra parte, ma quando è una donna a farlo, tutti gli occhi sono su di lei. Ogni mancanza viene sezionata, amplificata. La più piccola leggerezza può costarle la reputazione. Effettivamente, Margherita, dicevamo, è schiacciata. Anche Umberto è un personaggio alla fine schiacciato dai doveri di corte, perché è innamorato di un'altra donna, insomma, alla fine non è che è un cattivo, però è schiacciato anche lui da questi doveri, però essendo un uomo ha una libertà che Margherita non ha. Come Margherita reagisce di fronte a Umberto, che per esempio non vuole avere rapporti sessuali con lei e quindi inizialmente non riesce neanche ad avere un figlio? Qual è la reazione di Margherita?
Allora, intanto va detta questa cosa: Umberto è passato alla storia per aver avuto tantissime amanti, mentre di Margherita non si sa niente. E quando facevo le ricerche per questo romanzo mi domandavo: possibile che lei non abbia cercato l'amore come lo cerchiamo tutti? Possibile che abbia vissuto tutta una vita in maniera così devota alla corona e al proprio ruolo senza mai avere un attimo di cedimento? Sarebbe stato più che normale. Di sicuro sappiamo che Margherita si è fatta carico del peso della corona con uno spirito di abnegazione che è davvero notevole. E inoltre bisogna dire che, nonostante Margherita avesse in qualche modo un recinto al quale limitarsi, è riuscita a ricrearsi un ambito di indipendenza, di autonomia e di emancipazione all'interno di questo recinto. Margherita non ha rotto le regole. Margherita le ha governate, riuscendo a passare alla storia in maniera quasi predominante rispetto a Umberto, che invece teoricamente doveva essere il re. Si è riuscita a ricavare un ambito, per esempio in ambito culturale, è riuscita a spiccare, ha lanciato nuove mode, oltre ovviamente a tutti gli istituti di carità a cui dobbiamo il suo nome, insomma. È riuscita, pur restando all'interno dei suoi doveri, senza rompere il, direi, castello di carte che è stato costruito proprio per lei, è stata capace di spiccare e di arrivare fino a noi non come una figura incolore, ma come una vera e propria protagonista.
E veniamo all'altra protagonista del tuo romanzo. Abbiamo detto sono due storie parallele, perché vediamo questa Nina, questa ragazzina che all'inizio del romanzo ha 15 anni, è in compagnia del fratello Bruno, che di fatto la sta crescendo perché la madre è morta di parto, dandola alla luce. Poi il padre, insomma, era un uomo anche brusco, comunque viene meno anche lui, quindi lei ha l'unico riferimento questo fratello. Da ragazzina viene mandata, come se possa essere insomma una conquista, viene mandata a servizio appunto a Palazzo Reale e diventa una delle cameriere di Margherita. L'impatto non è dei più felici, lei vorrebbe subito tornare a casa, lentamente poi insomma si adegua a quella vita. In particolar modo lei è affascinata dal maggiordomo, da Nestore, ma affascinata in senso lato, perché lui è l'uomo che poi le insegnerà a leggere e a scrivere, perché lei è analfabeta. Come vivi all'inizio questa situazione di povertà e di analfabetismo?
Nina è una creatura dei boschi. Io sono molto affezionata agli ambienti naturali e Nina esce proprio da lì, dal mio rapporto con la natura. A me piace camminare, essere a contatto con la natura, e Nina sicuramente è nata lì, da questa mia passione. Poi, per una serie di motivi che non possiamo svelare, viene mandata alla Villa Reale, che ai tempi era una delle grandi ambizioni, perché diventare la cameriera personale di una principessa ereditaria o di una regina voleva dire avere un sacco di privilegi, tanto mangiare bene, stare al caldo, potersi lavare, insomma avere tutta una serie di privilegi.
Di privilegi, in questo caso mi ha ricordato un po' Downton Abbey, penso, ma la serie TV che, certo, ci ha fatto conoscere anche l'aspetto della servitù degli aristocratici.
Esattamente, esattamente, è proprio quella cosa lì, dobbiamo immaginarcela così. E non ti nascondo che scrivendo i primi capitoli di questo romanzo ho sofferto un po' con Nina, perché all'inizio è molto ingenua e, nonostante l'abbia creata io, mi provocava quasi una forma di disagio. Volevo dirle: tira fuori,
svegliati,
tira fuori la rabbia, tira fuori quello che sei capace di essere. Nina ci mette un po' di tempo, ma, come dicevi giustamente, trova in Nestore Martini, il maggiordomo, altra figura inventata del romanzo, una sorta di mentore, qualcuno che le mostra la via per la libertà. E la via per la libertà, nel caso di Nina, ma secondo me il ragionamento è universale, passa attraverso lo studio, l'acculturamento. Nina è analfabeta, ha sicuramente ricevuto una forma di istruzione, perché l'istruzione obbligatoria c'era già, ma poi l'ha dimenticata. Nestore la fa appassionare alla lettura, prima attraverso un percorso ovviamente di formazione molto difficile, molto impegnativo, e di lì le regala la libertà, la chiave per la sua emancipazione.
E infatti in diversi punti del romanzo Nina dice che lei vuole imparare a leggere e a scrivere per non essere più schiava, insomma per trovare appunto la sua libertà. Ora, senza scendere nei dettagli della trama, possiamo dire che Nina, il tuo personaggio di fantasia, fa delle scelte rivoluzionarie per l'epoca, perché stiamo parlando del periodo fra, insomma, la fine dell'Ottocento, poi il tuo romanzo arriva fino ai primi del Novecento sostanzialmente.
Ma sicuramente, assolutamente, Nina è una mosca bianca nel caso della realtà, è realistica. Ci sono state donne sicuramente che si sono poi emancipate, dobbiamo però considerare che Nina è una donna di estrazione sociale bassissima, per cui se era difficile emanciparsi appartenendo a un ceto sociale d'élite, immaginiamoci come doveva essere farlo partendo veramente dal livello di una serva analfabeta. Quindi di sicuro la storia di Nina è una storia eccezionale, motivo per cui forse merita di essere raccontata.
All'inizio dicevo che il tuo romanzo precedente è Al di qua del fiume, no? In cui raccontavi la storia vera e verosimile della famiglia Crespi. In questo caso una storia vera, quella di Margherita, e una storia di fiction, quella di Nina. Perché ti piace così tanto creare questo mix fra storia e realtà e, guarda caso, ancora nell'Ottocento?
Allora, mi piace perché da un lato aggrapparsi alla storia reale ti offre un buon binario di narrazione. Dopodiché ci sono tantissimi personaggi, soprattutto di estrazione sociale bassa, che non sono arrivati fino a noi, di cui i libri di storia non parlano. Delle regine parlano tutti, dei grandi imprenditori parlano tutti, dei primi ministri parlano tutti, della servitù si è persa traccia. E quindi da un lato è bello poterne parlare per far presente alle persone, alle lettrici e ai lettori, che queste persone esistevano e che meritano di essere raccontate. Dall'altro bisogna per forza inventare, perché non esistono, se non per articoli di giornale di cui abbiamo la certi, si potrebbe dire, se per il resto non esistono storie a cui ci possiamo aggrappare. Dopodiché è bellissimo avere nell'ambito di una storia tra virgolette già scritta, che è quella del nostro paese, uno spazio di libertà in cui far correre la creatività, la fantasia e sbizzarrirci. E io questa parte mi diverto tantissimo, è forse la parte più divertente della parte di scrittura.
Invece, per quanto riguarda la parte ispirata al reale, studiando ovviamente ti sei documentata tantissimo sulla vita di Margherita e dei reali italiani, c'è qualcosa che ti ha colpito e che oggettivamente non ti aspettavi nella storia di questi personaggi?
Sicuramente l'elemento della privacy, oggi la chiamiamo privacy, ai tempi non solo non veniva nominata ma non esisteva neanche, l'elemento della privacy è una cosa che mi ha molto colpita.
Che non avevano in realtà?
Non avevano, non c'era ai livelli più bassi della società, perché le case erano molto sovraffollate, perché una signorina per bene non sarebbe mai andata in giro da sola per il paese, ma a livelli alti questa cosa è ancora peggiore del nostro.
Tu lo descrivi anche quando avevano rapporti sessuali, c'era sempre il servo lì che
è sicuramente andata così. Ora io non c'ero, questo ve lo posso garantire, però è sicuramente andata così perché intanto, per esempio, quando il matrimonio di Umberto e Margherita finalmente viene consumato è necessario che ci siano dei testimoni, se non nella stanza quantomeno in prossimità, perché si deve poter dimostrare che questa cosa sia accaduta, altrimenti il matrimonio non è valido dal punto di vista legale. Ma poi c'è una scena che mi ha colpito moltissimo e che appunto ho scritto perché scoprire questo dettaglio mi ha molto colpita, che appunto quando Umberto va con un amante, ovviamente non con la grande amante, la duchessa, che è una signora di cui si fida, ma insomma una delle tante amanti che ha, in stanza c'è sempre qualcuno, perché da un lato potrebbe essere pericoloso lasciare l'erede al trono in balia di una persona sconosciuta che non sa che cosa potrebbe fargli, dall'altro il principe potrebbe aver bisogno, che ne so, di qualcuno che gli passi i vestiti, che qualcuno che riaccenda il camino, insomma non c'era la domotica, c'erano solo le persone che facevano tutto. È molto poco poetico, ma io l'ho trovato anche molto intrusivo e mi sono domandata più volte come l'avrei vissuta al posto loro, probabilmente malissimo, mentre credo che loro non ne fossero minimamente traumatizzati, molto probabilmente erano abituati, fa parte insomma della... ma è così, sai, anche per i royals di adesso, se pensiamo ai reali inglesi, la regina Elisabetta per esempio ha sicuramente vissuto in maniera simile, non mi riferisco ai rapporti intimi, ma per esempio tutte le attività in cui si sveglia, si addormenta, le passano i vestiti, insomma non è mai sola, si vede anche un po' in The Crown questo aspetto.
Grazie ad Alessandra Selmi, ora in libreria con La prima regina, pubblicato da Nord. Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
E anche per questa puntata è tutto. Grazie in regia a Carlo Salvatore. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.